abbiamo ripercorso, per come gli atti lo presentano, il cammino di, non dico di espansione, perché questo non è il linguaggio forse appropriato, il cammino di fuoriuscita della primitiva comunità dall'ambito assorbente di Gerusalemme verso i territori circostanti, con la necessità via via che si procedeva in questa uscita di rivedere che cosa si pensava, come si pensava di annunciare Gesù Cristo stando solo a Gerusalemme. Questo potrebbe essere l'itinerario spirituale di fondo che noi cogliamo negli Atti degli Apostoli. È quello che dicevo nel secondo incontro la volta passata, radicarsi per cambiare, lo dicevo con un termine un po' slogan. Il radicamento rimane assolutamente Gerusalemme, però tutto ciò che sta fuori di Gerusalemme richiederà dei profondi cambiamenti. Nella fedeltà. Questa sera, dunque, la volta scorsa siamo arrivati al capitolo dodicesimo, se vi ricordate, capitolo dodicesimo appena approcciato, cioè quando nella comunità di Antiochia sia Paolo che coloro che sono con lui, Barnaba soprattutto, vi ricordate la volta scorsa che vi ho descritto qual era più o meno la posizione di Antiochia dal punto di vista proprio non solo geografico ma del significato, dell'importanza di questa grande capitale dell'Oriente nell'impero romano? Di là, ecco, comincia a crogiolarsi in un certo qual modo, a farsi crogiolo una identità nuova dei cristiani fuori dall'ambito tradizionale della storia ebraica, cioè la Palestina. Allora, siamo arrivati lì a più o meno a quel punto. Io adesso direi che possiamo partire dal capitolo dodicesimo, poi vi chiederei di fare un salto in un certo momento molto più in là, perché inizia col capitolo tredicesimo e anche il quattordicesimo, inizia quello che sarà poi tutto lo sviluppo della seconda parte degli Atti degli Apostoli, che sarà incentrata fondamentalmente sull'apostolato di Paolo. Mentre la prima parte degli Atti degli Apostoli ha come perno iniziale non solo Gerusalemme ma anche Pietro, la parte seconda degli Atti degli Apostoli ha come perno Paolo, e si può dire che è una monografia dei viaggi e dell'esperienza, delle proposte, delle riflessioni, della predicazione di Paolo. È un bellissimo contrappunto rispetto alle lettere, perché ci dà uno sfondo dinamico, concreto, e quel che nelle lettere invece è uno sfondo prevalentemente epistolare, quindi mirato a punti specifici. Allora, saltando il capitolo 13 e 14, di cui vi dirò pochissimo, io farei poi col tredicesimo capitolo, passerei subito a quello che riguarda il quindicesimo capitolo, che è il capitolo del primo concilio, quel che si suole chiamare, primo concilio della Chiesa. Vi devo dire che il punto di riflessione più impegnativo di questa sera riguarda questo interrogativo, cioè quali sono stati gli strumenti che si sono dati gli apostoli per crearsi una struttura di riferimento nella Chiesa. Quali riferimenti si sono dati? Vedremo che da questo punto di vista il Concilio è uno, ma ci sono anche altri punti di riferimento. Questo mi pare che sia molto utile per noi, perché noi oggi abbiamo un mondo che ci si presenta di fronte con la vastità che poteva figurarsi nella mente di un che partecipava all'impero romano nella zona periferica della Palestina, che aveva di fronte a sé, partendo dalla periferia, il mondo che si allargava di fronte. Così noi oggi abbiamo di fronte un mondo che si allarga continuamente, con cui dobbiamo misurarci. Abbiamo delle strutture fissate, definite da secoli. Queste strutture hanno bisogno assolutamente di mobilitarsi, queste tradizioni. Hanno assolutamente bisogno di rendersi duttili a ciò che compare davanti. Le osservazioni più impegnative di questa sera saranno proprio sulla duttilità che rivela questo testo, gli Atti degli Apostoli, nel crearsi delle strutture di riferimento. Quali? Come? Bene, allora, partiamo da un inizio francamente drammatico. Il capitolo tredicesimo, cioè meglio scusate, il capitolo dodicesimo, comincia con un omicidio. Ed è l'omicidio del tempo del re Erode, Antipa I, cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Rapidamente gli Atti degli Apostoli non si fermano molto su questo. Sorprende un po', vi ricorderete la grande enfasi che c'è negli Atti degli Apostoli per la lapidazione di Stefano. Qui semplicemente dice: e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Sì, questi famosi Boanerges, come li chiama il Vangelo. Giovanni e Giacomo, i due fratelli incandescenti, no? Quelli che si presentano a Gesù anche con una certa baldanza, assieme associati nelle loro richieste di fronte a Gesù. Ebbene, gli Atti degli Apostoli ci consegnano la morte di questo apostolo, così, non dicono niente più di questo. Venne ucciso di spada da Erode I Antipa. E qui comincia una pagina in cui si vede nello sfondo come la comunità primitiva leggeva però questi avvenimenti che capitavano anche tragici. Non solo questo, di qui non si dice nulla, ma quel che capita dopo a Pietro ci fa vedere un po' in qualche modo quello che è stato l'alveo da cui sono nati i Vangeli, e possiamo definirli così, la condizione che ha reso possibile digerire la passione di Gesù, il trauma della passione di Gesù. Con quali strumenti l'hanno ricevuto? È una cosa grave questo, è riuscire a recepire la morte di un profeta e la morte di Gesù. Come si può recepire la morte di un profeta? Prima si parlava ad esempio dell'Islam, no? Le cose che avete fatto dell'Islam all'ISSR. Ma se c'è una cosa, ad esempio, nel mondo coranico che è totalmente inconcepibile, è la sconfitta del profeta. Questo è inconcepibile. Se quel se è fondamentale, se Dio è colui che parla attraverso la bocca del profeta, non può esserci sconfitto per questo. Questo spiega perché, ad esempio, il Corano in una sura, fa un passaggio famoso di una sura, accetta l'ipotesi, che era del cristianesimo periferico e non ortodosso, secondo cui a morire in croce non fu veramente Gesù, ma fu una sua immagine costruita ad arte, in quel momento, perché non è concepibile che Gesù, che nel Corano ha un rilievo così grande, sia in termine sconfitto. Allora qui, in questo, quel che leggeremo dopo, a proposito dell'imprigionamento di Pietro, gli avvenimenti che capitano lì attorno, si vede quali sono i parametri di riferimento a cui si sono dovuti in qualche modo appoggiare creativamente nella comunità primitiva per recepire il trauma del profeta sconfitto, che per giunta predicava essere l'adempimento delle scritture, il Messia, e addirittura il superamento delle attese del Messia, e cioè addirittura l'intimità di Dio, di cui non si può fare immagine, che si era fatta carne. Prendiamoci in questa logica qui, perché questa è una cosa sconcertante per la mentalità del tempo. Questo, come si può questo? Combinare queste cose qua. Io penso che una delle, se si può parlare in termini occidentali, siamo abituati a parlare in termini di dimostrazioni noi, se si può parlare di una dimostrazione, tra virgolette, della validità storica dei Vangeli e dell'inizio del cristianesimo, bisognerebbe toccare il tasto dei transiti di inconcepibilità, cioè certe cose erano inconcepibili. È difficile inventarle, è inconcepibili, è talmente contrarie alla logica complessiva che circondava la tradizione ebraica, che se sono state proposte deve esserci stato qualcosa veramente di straordinario sotto, cioè non si possono improvvisare queste cose qua. E ciò che è stato veramente straordinario e devono essere dei fatti che hanno fatto cambiare la testa di queste persone, altrimenti non è uno sviluppo logico. Non è uno sviluppo logico. Allora, vediamo dunque. Qui siamo, leggo adesso come di solito, leggiamo di filato il 13° capitolo, poi facciamo quel salto di cui vi darò brevissimo cenno, poi passiamo al famoso capitolo del primo concilio, così detto il concilio di Gerusalemme, che è il capitolo 15. Capitolo 12. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che questo era gradito ai giudei, decise di arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Fattolo catturare, lo gettò in prigione, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era tenuto in prigione, mentre una preghiera saliva incessante a Dio dalla chiesa per lui. Ed in quella notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella, e gli toccò il fianco di Pietro, lo destò e gli disse: alzati in fretta. E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo a lui: mettiti la cintura e legati i sandali. E così fece. L'angelo disse: avvolgiti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era in realtà ciò che stava succedendo, che era realtà ciò che stava succedendo, per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Essi oltrepassarono la prima guardia e la seconda e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro, uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si dilegò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: ora sono veramente certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. Dopo aver riflettuto, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove si trovava un buon numero di persone raccolte in preghiera. Appena ebbe bussato alla porta esterna, una fanciulla di nome Rode si avvicinò per sentire chi era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse ad annunziare che fuori c'era Pietro. Tu vaneggi, le dissero, ma essa insisteva che la cosa stava così. E quelli dicevano: è l'angelo di Pietro. Questi intanto continuò a bussare, e quando aprirono la porta e lo videro, rimasero stupefatti. Egli allora, fatto segno con la mano di tacere, narrò come il Signore lo aveva tratto fuori dal carcere e aggiunse: riferite questo a Giacomo e ai fratelli. Poi uscì e si incamminò verso un altro luogo. Fattosi giorno, c'era non poco scompiglio tra i soldati. Che cosa mai era accaduto di Pietro? Erode lo fece cercare accuratamente, ma non essendo riuscito a trovarlo, fece processare i soldati e ordinò che fossero messi a morte. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Egli era infuriato contro i cittadini di Tiro e di Sidone. Questi però si presentarono a lui di comune accordo e, dopo aver tratto alla loro causa Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace, perché il loro paese riceveva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, vestito dal manto regale e seduto sul podio, tenne loro un discorso. Il popolo acclamava: parola di un Dio e non di un uomo. Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio, e roso dai vermi spirò. Allora, dunque, non mi fermo molto su questo episodio, perché mi interessa arrivare quanto prima, con tempo abbiamo limitato, arrivare quanto prima al discorso sul Concilio di Gerusalemme. Ora, vedete che questo episodio di Pietro per molti versi si avvicina ad episodi della passione di Gesù. Intanto quella condanna del potere politico che viene attraverso i Vangeli, quando si dice che Pilato, ad esempio, vuole mandare fuori Gesù di fronte al pubblico che rumoreggia, per in qualche modo accontentare e placare la folla. C'è questo giudizio indiretto, critico verso l'autorità politica, la quale è condizionata dall'opinione pubblica, ma anche certe volte svolge prevalentemente il suo ruolo in questi termini politici, è quello di non andare contro pelo con la gente, ma non di fare quello che è giusto, ma quello di non andare contro pelo con la gente. Questo è un particolare, particolarmente insistito nella passione di Gesù, e si cerca di accontentare la gente, no? Accontentiamola. Infatti si dice di Erode a un certo punto qui che il giorno dopo lo fece, dunque, fattosi giorno c'era Erode, lo fece cercare accuratamente. Dunque, dice così, no, dice, fattolo catturare, gettò in prigione consegnandolo in custodia, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua, perché, diceva prima, vedendo che questo era gradito ai giudei. Cioè il potere politico che si esercita con l'indice di gradimento, e da questo prende rilievo anche ciò che il Vangelo di Giovanni dirà nel confronto tra Gesù e Pilato. Naturalmente quel confronto è, si può pensare che nessuno fu partecipe a quel dialogo, ma è stato in qualche modo da Giovanni immaginato in base agli eventi, no? Come capitava spessissimo nella scrittura storiografica antica, che i personaggi venivano fatti dire quello che era logico rispetto agli avvenimenti che erano avvenuti. I discorsi non venivano riprodotti come con noi, che abbiamo una mentalità documentaristica. Vediamo quel che veramente ha detto. Il discorso negli antichi era sempre l'occasione in cui si faceva dire al personaggio quello che era giusto che lui dicesse, data la sua personalità. Quindi i discorsi non erano basati sulla verità di quel che era stato detto, ma sulla verità del personaggio e della situazione. Quindi i discorsi mettevano in bocca al personaggio quel che lui veramente era, quel che significava la sua politica, eccetera, eccetera. Quindi è molto interessante vedere come il Vangelo di Giovanni, che è una grande introspezione dentro l'entroterra dell'agire di Gesù, mette in bocca nel confronto con Pilato, e Pilato se ne va alla domanda: che cos'è la verità? Io sono venuto per la verità. A Pilato non interessa la verità, interessa il profilo basso della politica, quello che accontenta la gente. Questo che è interessante anche dal punto di vista del confronto da Gesù: se il mio regno fosse di questo mondo, verrebbero i miei soldati a difendermi, ma il mio regno non è, la mia logica non è di questo mondo. Dunque tu sei re? Ah, certo, certo, tu lo dici, io sono, eccetera, eccetera. E sono venuto a prendere al mondo testimonianza della verità. Si tratta anche qui, dunque, di un parallelo un po' con che capita a Pietro un po'. Notate anche quella coincidenza di date, erano gli azimi, che riecheggia il tempo della passione. Poi, anche qui, di nuovo il proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua, il bel gesto, no? gesto che, per dimostrare il suo potere, questo, il bel gesto, farlo comparire, sono io che ho il potere su di lui, eccetera. E poi, beh, tutto l'altro episodio interno che sarebbe interessante anche esaminare, ma andando avanti, quando Pietro compare, bussando la prima porta, se era quello del cortile esterno, rispetto alla seconda porta del cortile interno, quando bussa, l'incredulità è molto schermata, sottolinea l'atteggiamento di non credere che molti discepoli hanno, come capita alla passione di Gesù, che non credono subito. Egli allora, fatto segno con la mano al tacere, narrò come il Signore E poi dice, riferite questo a Giacomo e ai fratelli. Di nuovo questo richiama quel passaggio con quando Gesù appare alla Maddalena, va e riferisci questo a, eccetera, quella della trasmissione dell'esperienza. Ora qui però comincia a venire a fiorare in filigrana il tema che ci porterà al capitolo quindicesimo. Nella comunità di Gerusalemme è difficile dire chi comandava, se lo vogliamo mettere in questi termini. E questo è già significativo. Nella comunità di Gerusalemme pare che la figura dominante non fosse Pietro, ma fosse Giacomo. Prendiamo la lettera ai Galati, perché qui entriamo poi già subito allora nella diatriba del capitolo quindicesimo. Poi leggeremo il capitolo quindicesimo. Prendiamo la lettera ai Galati al capitolo secondo. Ed entriamo in queste dinamiche interne della comunità di Gerusalemme e come la comunità primitiva si è data un'organizzazione, direi, a centralità multiple. Un po' interessante questo. Lettera ai Galati, la trovate dopo la lettera ai Corinzi. Al capitolo secondo. Leggiamo un po'. E Paolo che fa un'anamnesi della sua, diremo, combattiva crescita nell'evangelizzazione di quelli che sono chiamati pagani, ma che Paolo è arrivato ormai alla determinazione di considerare la nuova frontiera dell'evangelizzazione, e quindi non soltanto da mettere a pari con la tradizione ebraica, ma in qualche modo da considerarli quasi come eredi di quel messaggio di alleanze che era arrivato agli ebrei. E Paolo si deve difendere, perché lì in Galazia qualcuno è arrivato nelle sue comunità e ha detto quel che vedremo nel capitolo quindicesimo, che bisogna fare attenzione, se vogliono entrare nell'ambito dell'essere cristiani devono soggiacere ad alcune prescrizioni della legge, e vedremo quali sono, quelle che scateneranno la venuta del concilio, la organizzazione del concilio, quel che noi chiamiamo il concilio. Paolo si deve difendere contro questi che hanno seminato divisione all'interno della comunità, e usa un linguaggio molto duro, franco. Sentiamo in questa anamnesi che recupera gli eventi passati. Dopo 14 anni andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, prima ha parlato di altri momenti precedenti, portando con me anche Tito. Di questo non si parla negli Atti degli Apostoli, vedremo. Non si nomina Tito là, qui viene nominato da Paolo. Vi andai però in seguito ad una rivelazione, esposi loro il Vangelo che io predico tra i pagani, ma lo esposi privatamente alle persone più ragguardevoli, questo vedremo che non compare negli Atti, per non trovarmi nel rischio di correre o di aver corso in vano. Ora neppure Tito, che era con me, sebbene fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere. E questo proprio a causa dei falsi fratelli che si erano intromessi a spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi. Ad essi però non cedemmo per riguardo neppure un istante, perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere salda tra di voi. Da parte dunque delle persone più ragguardevoli, con cui hanno cercato di confrontarsi, come quelle che contavano veramente, quali fossero allora non mi interessa, perché Dio non bada a persona alcuna, adesso non state a dirmi chi erano, allora, ma adesso non mi interessa, a me, da quelle persone ragguardevoli, non fu imposto nulla di più. E troveremo che le decisioni sono proprio in questo senso. Anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, questo non è contenuto là, ma qui lo vediamo in Paolo, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i pagani, e riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, guardate l'ordine, attenzione, Giacomo, Cefa e Giovanni, primo è Giacomo. Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, sono quasi certamente quelli di cui dice, con cui ha parlato, le persone ragguardevoli, quelli che contavano, no? Bene? Diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perché noi andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri. Le elemosine per la povertà, la famosa periodo di povertà in cui vigeva la comunità di Gerusalemme. ciò che mi sono proprio preoccupato di fare. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché evidentemente aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, ecco di noi che compare il responsabile centrale di Gerusalemme, egli prendeva cibo insieme ai pagani, e questa era una delle impurità, vedremo nel concilio di Gerusalemme, è deciso di non fare impurità. Era un'impurità quello, per la tradizione, quello di mangiare assieme a coloro che erano di altra religione, quindi questa è un'impurità. Quando allora, cosa faceva Pietro? Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, cioè quando non c'era nessuno che lo osservava da Gerusalemme, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi, andando contro le decisioni del concilio. Ed anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, al punto che anche Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ora, quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere nella maniera dei giudei? Cioè gli dice chiaro e tondo in faccia: ma tu che ti sei comportato quando non c'erano gli altri, come si comporta, eh? Perché adesso devi costringere gli altri che non sono neanche giudei, come sei tu, a fare quello che tu non fai quando non ci sono gli emissari di Giacomo? Noi, eccetera, poi continua, qui c'è tutta la vicenda poi di Paolo, della polemica, della lettera ai Galati. Adesso ritorniamo di nuovo pazientemente. Allora, passiamo subito al capitolo quindicesimo, e in mezzo ci sono le vicende di Paolo, vi ripeto, Paolo qui viene descritto nei primi viaggi. I percorsi di Paolo sono questi: da Antiochia scende giù a Seleucia, che era il porto di Antiochia, poi va nell'isola di Cipro, alla capitale, Salamina, poi dal porto, dall'altra punta adesso voi dovrei fare il contrario, così, poi Salamina, poi Cipro, e va a Pafo, che è il porto dell'isola che punta sull'Asia Minore, e di lì approda nelle, quelle che sarebbe noi, per noi oggi la Turchia centro-meridionale. Lì c'erano tre piccole province all'interno, la Panfiglia, e c'è con le varie cittadine, e lì vengono nominate, entra a fare una puntata in queste cittadine, e troviamo citate queste cittadine qua, guardate, al capitolo 14, allora dunque, vediamo un po'. Vedete che dice che vanno a Iconio, entro nella cittadina, nella sinagoga dei giudei, ma prima ancora, un momento, prendiamo qui, ecco, prendete il verso del capitolo 13 all'inizio, anzi questo leggiamo, può essere anche utile per una ragione che poi vi dirò. Dunque, dopo la morte di Erode, siamo all'inizio del capitolo successivo, la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Barnaba e Saulo, poi compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco, e figlio di quella Maria, no, che si è visto prima. C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori: Barnaba, Simeone, soprannominato Niger, Lucio di Cirene, Manaem, compagno d'infanzia di Erode Tetrarca, e Saulo. E qui comincio, vanno avanti nella loro celebrazione. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Qui abbiamo un esempio, anche qui meriterebbe un po' d'attenzione, di missione organizzata da una comunità in preghiera, che incarica qualcuno, dopo aver pregato, di andare in missione e partire. Notate che mandano Saulo e Barnaba non da Gerusalemme, ma li mandano loro direttamente di lì, cioè senza passare attraverso un'organizzazione centralizzata. Essi dunque inviati scesero a Seleucia, poi Salamina, poi eccetera eccetera, e poi salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni, siamo al versetto 13, giunsero a Perge di Panfilia. Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia di Pisidia, un'altra Antiochia, è il centro-sud proprio questo. Ed entrati nella sinagoga nel giorno di sabato si sedettero, e dopo la lettura, e qui Paolo fa un discorso che è parallelo a quello di Pietro nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli, in cui si vede su quali perni si fondava la predicazione primitiva degli Apostoli. Poi, dopo tutta finita questa predicazione, c'è la risposta prima positiva della popolazione, e poi c'è una rivolta sobillata dai maggiorenti ebrei che cacciano, pieni di gelosia, contraddicevano le affermazioni di Paolo bestemmiando, e siamo nel versetto 46 del 13 capitolo. Allora Paolo e Barnaba dichiarano con franchezza: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani, eccetera eccetera. E poi passano, andando sempre avanti, ad Iconio, anche lì di nuovo c'è una sollevazione, e poi a Listra. E qui Paolo e Barnaba, anche questi sono capitoli che sarebbe interessante anche da vedere, Paolo e Barnaba, siccome compiono un gesto miracoloso nei confronti di un ammalato, lo guariscono, vengono considerati incarnazioni di Zeus e di Mercurio, e dicono: Mercurio, dice l'uno, gli dei sono scesi tra di noi in figura umana, dicevano in dialetto licaonio la popolazione, e chiamarono Barnaba Zeus e Paolo Hermes, che era il nome, poi i romani dicevano Mercurio, insomma Hermes sarebbe, è il nome da cui prende il mio nome, Hermes. Sapete perché il mio non è Hermes ma Hermis, anche se da qualche parte c'è, beh, la cosa è molto semplice, è complicato ma è semplice. Allora, c'è nella zona orientale, nella parte nord-est dell'Italia, c'è il Friuli, Forum Iuli. Lì è stata una delle ultime barriere di difesa dell'impero romano dalle invasioni barbariche, quella strettoia lì, no? Per difendere almeno l'Italia. E per difendere l'impero chiamavano da tutte le parti dell'impero, le truppe erano internazionali, no? E c'erano, si vede che c'erano molti insediamenti greci, difatti il nome comune Hermes era molto comune presso i greci. Solo che i friulani, hanno nello sviluppo linguistico, hanno mantenuto la terza declinazione latina ioticizzandola, facendo la finale in es, is. Ecco perché io sono Hermes, chiuso il discorso, no? Il viaggio è quasi lungo come quello di Paolo, ma la conclusione è molto semplice. Allora vediamo un po'. Allora, Hermes è il nome del Dio che venne poi chiamato Mercurio in Occidente, ma dice la ragione anche, perché era lui il più eloquente, cioè Paolo, sapeva parlare meglio, l'altro l'ha chiamato Zeus, sta sulla, vabbè, d'accordo, via. Allora, poi qui c'è di nuovo una sobillazione della folla, perché loro rifiutano ovviamente di essere propiziati con sacrifici, perché stanno preparando un toro da ammazzare, mettergli delle corone come si mettevano sulle statue degli dei. Loro si rifiutano, la folla si inferocisce, vengono cacciati fuori, mica tanto soavemente. Paolo viene caricato di pietre, cioè lapidato, e di bastonate al punto tale che credono che sia morto, e viene tirato su a gran fatica, portato fuori, e lì poi fanno di nuovo il giro delle altre città, ritornano indietro, e allora ecco qui. Che comincia il capitolo 15. Questo adesso lo leggiamo pazientemente, poi qui mi permetterò di fare una serie di, non dico illazioni, ma una serie di considerazioni e di puntualizzazioni in vista della mobilità del nostro tempo futuro, che richiederà anche una grande mobilità delle nostre strutture passate. Vediamo un po'. Qualcuno può leggere il capitolo 15?
Ora, alcuni dalla Giudea insegnavano i fratelli questa dottrina: se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvi. Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Dopo la lunga discussione, Pietro si alzò e disse: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. Or dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, e nello stesso modo anche loro. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta. Ne riparerò le rovine e la rialzerò, perché anche gli altri uomini cerchino il Signore. E tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore, che fa queste cose da Lui conosciute dall'eternità. Per questo io ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma solo si ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, dall'impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue. Mosè, infatti, fin dai tempi antichi, a chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini tenuti in grande considerazione tra i fratelli. E consegnarono loro la seguente lettera: gli apostoli e gli anziani ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con i loro discorsi, sconvolgendo i vostri animi. Abbiamo perciò deciso, tutti d'accordo, di eleggere alcune persone e inviarle a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno votato la loro vita al nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo mandato dunque Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi queste stesse cose a voce. Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dall'impudicizia. Farete cosa buona, perciò, a guardarvi da queste cose. State bene.
Adesso ci dobbiamo sentire prima della lettera ai Galati, ciò che è scritto qui in questo capitolo quindicesimo. Quale può essere stata la probabile successione degli avvenimenti? per poi fare una, dare una valutazione su come questo che viene considerato il primo concilio ha risolto il problema, o ha tentato di risolverlo quantomeno. Perché se, questo è già sufficientemente chiaro, se nella lettera ai Galati, che è di alcuni anni successivi a questi fatti, Paolo si lamenta che ci sono delle persone che vengono nella comunità a riproporre la stessa questione, vuol dire che non era stata completamente risolta. No? Vuol dire che rimaneva ancora in alcuni la convinzione che bisognasse fare esattamente come avevano obiettato in partenza. Allora, tutto parte sempre dal primo grande centro extra territori Palestina, vicini immediatamente, cioè Tiro, Sidone, eccetera, Antiochia, dove c'è il fulcro un po' della predicazione, dove i cristiani per la prima volta vennero chiamati tali, e dove c'è un po' il fulcro di questo mondo che non è più strettamente legato a Gerusalemme, ma è ormai completamente fuori. Sebbene gli Atti degli Apostoli adoperano un verbo molto significativo per dire di andare ad Antiochia, non è il verbo che adoperano apelten, dice in greco, che vuol dire scesero ad Antiochia. Perché cosa vuol dire questo? Che il pensiero ancora, il centro alto di Gerusalemme, si scende verso Antiochia. Però si deve dire che in Antiochia comincia questo policentrismo di riferimento nel cristianesimo primitivo. Allora, vediamo di guardare bene con calma. Arrivano in Antiochia persone le quali riportano le obiezioni di alcune componenti di Gerusalemme. L'obiezione è quella molto semplice: voi dovete circoncidervi. A chi possono rivolgere un'obiezione di questo genere? A chi viene da un mondo esterno al mondo palestinese ed ebraico. Seconda sottintesa in questa obiezione è che in fondo il cristianesimo è, potremmo quasi dire, concepito da costoro quasi come non un passaggio qualitativo attraverso Gesù Cristo rispetto alla tradizione del Primo Testamento, ma una fedeltà per sommatoria, tutto si porta dietro tutto. E questa obiezione genera divisione in Antiochia, e allora ecco che si decide, e questo è interessante, si decide di risolvere la questione, e questo sarà anche sempre uno degli input della costituzione di concili. Notate che quello che noi chiamiamo il concilio è sorto qui per iniziativa, adoperiamo un termine occidentale, non prendetelo nei termini sessantottini, ma prendiamolo nei termini, è deciso dalla base. Il concilio è indetto dalla base, cioè da una zona periferica quale quella di Antiochia, che ha un problema e stabilisce di quello che sarà uno dei fondamenti del concilio, cioè riferirsi a quelli che sono i punti forti della tradizione per richiamarsi e per fare chiarezza, no? Questa è una delle grandi istanze del concilio, cioè bisogna non solo che sia convocato, in questo caso è convocato in un modo un po' particolare, ma bisogna anche che ci siano dei riferimenti autorevoli in presenza. In questo caso noi abbiamo una condizione del tutto eccezionale, abbiamo le colonne, come dirà Paolo nella lettera ai Galati a Gerusalemme, che sono identificate in queste tre persone. Strano che non nomini gli altri apostoli. Parla delle tre colonne e le mette in ordine così Paolo, è Paolo che dice questo, Giacomo, Pietro e Giovanni, le tre colonne. Quindi la priorità è data in un certo senso a Giacomo in questo caso. Comunque c'è una triarchia, se si potesse dire così, di riferimento. E si potrebbe anche cercare di capire da che cosa nasce questa triarchia. Dai precedenti Atti degli Apostoli, Giacomo non si è mai mosso da Gerusalemme. Pietro si è mosso verso la Samaria, è andato verso le città della costa, l'abbiamo visto nel primo incontro. Con Giovanni, anche Giovanni si è mosso. Giovanni è sceso giù in Samaria, anche lui. Giacomo non risulta che non si è mosso mai da Gerusalemme, è rimasto fermamente legato al territorio. Quindi si vede che a Pietro era riconosciuta, oltre che essere uno dei riferimenti, era riconosciuta anche, chiamiamola così, un'area di pertinenza che poi Paolo definirà in modo preciso. Pietro è colui a cui stati affidati coloro che vengono dalla circoncisione, cioè i circoncisi, quelli che hanno quella tradizione alle spalle. però in una condizione di mobilità anche questi, perché Pietro è colui che ha la responsabilità di loro, ma non prioritaria in Gerusalemme, bensì fuori Gerusalemme, i circoncisi fuori Gerusalemme. Giacomo pare avere, essere il centro di riferimento dei circoncisi, però in Gerusalemme, in Gerusalemme. E Paolo riconosce a sé, come attribuito proprio in quel concilio, di essere colui che ha la, chiamiamola così, la competenza, la responsabilità di coloro che sono non circoncisi e all'esterno. Quindi abbiamo, di Giovanni non rimane definito nulla, nulla, ma è chiamato la colonna ugualmente. Ripeto, è interessante vedere come i 12 apostoli si sono ridotti sostanzialmente a 3 nel punto di riferimento, non compaiono altri nomi di apostoli in Gerusalemme. E gli Atti degli Apostoli da questo punto di vista sono estremamente reticenti, ma anche nelle lettere di Paolo non compaiono. Difatti rimane una grande incognita sapere quale fu l'attività di questo, si è impossessata abbondantemente la leggenda di questo. Ad esempio, se voi andate a vedere l'origine ancora oggi molto decantata, leggendaria del cristianesimo presso gli slavi, è rivendicato l'apostolo Andrea, che sarebbe andato su fino a Kherson e poi avrebbe toccato là le foci del Dniepr, là nel Mar Nero, e di lì poi attorno a quel grande fiume sarebbe sorta poi la città di Kiev, e quella città di Kiev sarebbe diventata il primo punto di coagulo degli slavi del sud, e l'origine della Russia attuale, che è lì al sud, e nell'Ucraina attuale, e di lì si sarebbe poi passati alla conversione, e Andrea, che rimanda le sue origini ad antichissimi, in fondo questo è quasi, è certo, però è il rimando a Tommaso che non è sicuro, manda la predicazione iniziale per l'India attraverso la Siria e passando attraverso la Mesopotamia e la Persia, scesi giù in India, e sarebbe questa la trafila che avrebbe percorso l'apostolo Tommaso per fondare i cristiani di San Tommaso che si trovano oggi in India, questa cristianità che oggi, in circostanza anche se volete un po' polemica, rivendica un'origine apostolica, vuole rivendicarla anche per difendere l'autonomia della propria teologia. C'è un valore anche un po' mitico in questo. Noi siamo cristiani dalle origini come l'Occidente. Così. Allora, degli altri apostoli non rimane assolutamente nulla che cosa essi abbiano fatto, ma le 3 attribuzioni sono chiare. Allora, nel concilio finora, questo che viene chiamato concilio, non si chiamano così, l'assemblea che emana poi una decisione e che viene tradizionalmente chiamato il vero primo concilio. Devo dirvi però che non è nel computo dei concili. Quando si dice che la Chiesa orientale e occidentale hanno i primi 7 concili in comune, non si include il concilio di Gerusalemme. Si parte da Nicea, 325. Qui, allora, abbiamo questa caratteristica, è una convocazione che viene da un'esigenza, chiamiamola così, periferica. E si va a verificare con gli apostoli, quelli che sono in quel momento considerate le colonne, si va a verificare l'oggetto di contesa. L'ordine degli interventi, questo non è casuale. Il primo che parla non è mai il più importante, è sempre colui che ha l'ultima parola, cioè Giacomo. Il primo che parla è Cefa, Simone. Viene chiamato qui Simone, col nome ebraico. Parla Simone, e Simone dice qui una delle parole più dure che si possono mai dire dal punto di vista critico riguardo a come ci si deve atteggiare riguardo alla tradizione per certi suoi aspetti. Cosa dice? È quello che poi sarà ripreso, ma neanche Paolo adopera una frase così forte quando ne parlerà nella lettera ai Galati e nella lettera ai Romani. Cosa dice? Che or dunque, perché continuate a tentare Dio, dice a coloro che vogliono imporre la circoncisione, perché continuate a voler tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare. Qui viene in luce affermato ciò che dirà poi Paolo, che la legge di per sé non salva. La legge di per sé non salva. La legge non ha in sé questo potere di salvare. Ha il potere di significare quel che può preparare alla salvezza, ma non è di per sé la legge che salva. ci vuole qualcosa che supera la legge e supera le prescrizioni della legge, ma quello che verrà chiamato da Paolo appunto la fede. Il mio giusto vive di sola fede, ma nel senso vive non vive nel senso che ha la salvezza a partire dalla fede in Gesù Cristo. E noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche loro. Allora, se l'elemento determinante non è l'appartenenza ad una tradizione, perché di per sé sola, per quanto sia santa questa tradizione, non salva, la salvezza nel senso pieno può venire da colui che è all'origine della salvezza, e che all'origine è il senso verso cui orienta la legge, ma solo orienta la legge, e cioè è Dio stesso, e qui in questo caso il Salvatore Gesù, attraverso la salvezza operata da Gesù. Quando parla Giacomo, aggiunge alcune altre cose. Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. Quindi accetta la posizione di Pietro, però tipicamente posto questo di Giacomo è quello che vuole in qualche modo trovare la mediazione, perché dice sì, è vero, per questo io ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma solo si ordini loro di astenersi dalla soggiore degli idoli e da alcune condizioni. Però è il caso classico del cosiddetto giudeo-cristianesimo, cioè di quelli che in qualche modo volevano ancora mantenere alcune grandi espressioni significative, tipiche della tradizione giudaica, come in qualche modo vincolanti, e saranno poi quelle che verranno poi in gran parte accettate dalla decisione del concilio, quello che noi chiamiamo il concilio, e cioè dice astenersi dalle soggiure degli idoli, dall'impudicizia, dagli animali soffocati, dal sangue. Vediamo un po' la decisione del concilio che cosa dice. Riprende queste stesse cose e dice: astenetevi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, dall'impudicizia. Cioè, in sostanza, questa vertenza, questa contesa ha dato ragione a Paolo sul terreno della circoncisione. La circoncisione non si deve più chiedere, difatti non se ne parla affatto, e questo era l'elemento più grave, più importante. Su altre cose ha mantenuto alcune tradizioni rituali e tradizioni della legge del Primo Testamento, le ha volute mantenere come un significato che si riteneva allora di grande valore, che non poteva essere rinunciabile, anche in una condizione in cui si riconosceva che non era la legge che salvava. Però c'erano alcune prescrizioni della legge che non potevano essere scavalcate dal cristianesimo. E qui vediamo un po' perché queste quattro cose vengono imposte. Allora, perché si dice di astenersi dalle carni offerte agli idoli? Cosa vuol dire? Questi sacerdoti facevano anche degli affari, negli idoli pagani. Cioè si offriva la vittima, si offriva, e una parte di questa andava ad appannaggio del sacerdote dopo che era stata offerta, e una parte poteva essere anche venduta, ed era quella carne che si comprava dai templi, quella carne che era stata consacrata come vittime sacrificali. Ma siccome questo era legato ad un culto pagano, al mondo della tradizione ebraica, sembrava, almeno a quelli che provenivano dalla tradizione ebraica, che qualunque accettazione di quella carne significasse l'accettazione anche degli idoli. Ecco perché qui viene affermato attraverso ciò la rigida attestato del Dio che non è idolo, e questo è veramente irrinunciabile per la fede cristiana. Giacomo impone un rito che non è solo un rito, ma è un significato. Mentre invece molte altre cose, e perché gli altri anche sono proibiti? Ad esempio, perché si parla del sangue secondo la tradizione ebraica? Perché nel sangue, come sapete, nella tradizione ebraica c'era il simbolo della vita. Quindi, in qualche modo, avere a che fare, toccare il sangue, significava ritenersi quasi padrone della vita, come l'albero della vita, della conoscenza del bene e del male, no? Così il sangue era un travalicare la sfera del potere dell'uomo e entrare nella sfera di Dio, e questo era una bestemmia. Ma di nuovo è una prescrizione che sottolinea un valore irrinunciabile. E così quando dice anche dagli animali soffocati, per la stessa ragione, perché gli animali soffocati mantengono dentro di sé il sangue e quindi è una forma di considerarsi, mangiando quegli animali, ci si ritiene padroni della vita, si ingurgita un elemento che si ritiene, che è simbolo della vita, quindi tu non sei padrone della vita e non puoi possessarti di questo. E infine l'altro, questo invece è più legato, direi, ad alcune cose che potremmo chiamare indubitabili dal punto di vista morale. Se voi prendete il libro 18 del Levitico, voi trovate quegli atti di rapporti, soprattutto sessuali, tra gli uomini, in cui si viola la dignità dell'uomo. Chi abusa della moglie di un altro, chi abusa della moglie del proprio padre, chi abusa della moglie del proprio figlio o della figlia del proprio... Quando si violavano queste leggi consacrate da rapporti, e che stabiliva in un certo qual modo un atto di violenza, di prevaricazione su una legge naturale di fondo, si riteneva che anche questo fosse qualcosa di inammissibile. Potremmo noi chiamarli, sono i principi etici irrinunciabili. Allora, le prime tre prescrizioni sono principi religiosi che toccano la inviolabilità di Dio, e l'altro è un principio etico irrinunciabile. Noi quello che potremmo chiamare, potremmo chiamarli con termine moderni, che, termine moderno, che sono i principi di fondamenti naturali della fede e i fondamenti naturali della morale. Quelli che si vengono chiamati così, naturali però intendiamoci molto bene, non natura, è una natura riflessa, e non una natura brutalmente come essa si presenta, una natura in cui è coinvolta una scelta responsabile legata alla dignità dell'uomo. Ecco, queste sono le cose che vengono decise da questo concilio. Se noi facciamo il calcolo di che cosa viene sbarazzato qui, in questo concilio, abbiamo di che rimanere profondamente impressionati. Se è ridotto tutte quelle che erano le prescrizioni del giudaismo, sono ridotte a queste quattro cose, è stato fatto un'opera di essenzializzazione straordinario. Questo che non è chiamato un concilio, ma che è un luogo di decisione, di confronto, ha operato un discrimine sulla tradizione, quale credo nessun altro concilio ha mai fatto da allora in poi. Se consideriamo che cosa vuol dire la legge e che cosa viene qui considerato essenziale, abbiamo la misura di che cosa, l'operazione che è stata fatta nella transizione critica del fondarsi, radicarsi per cambiare. Poi vorrei ancora chiudere, adesso veramente perché andiamo oltre i limiti, vorrei ancora dire qualche cosa che riguarda rapidamente il fatto che accennavo in partenza all'interrogativo più impegnativo. E con quali strutture noi oggi dovremmo costruire una consulta a livello mondiale per i problemi che ci toccano di più, quel che noi chiamiamo con termini moderni concilio? Voi sapete che il Papa nella sua lettera Autunum Sint ha posto una domanda grave e ha dato anche un inizio di risposta grave. Per la prima volta nella storia dei documenti della tradizione occidentale di tempo recente, il Papa ha toccato il tasto di ciò che nel primato del pontefice è storicamente condizionato. Cioè, cosa vuol dire? Cose che sono state dettate da urgenze, contingenze storiche, ma anche urgenze storiche, che hanno determinato l'evolversi in una certa direzione, che però sono stati storicamente determinati e possono essere storicamente rivisitati. In questo caso anche l'esercizio del primato. Io penso che il termine di paragone più forte per guardare ciò che storicamente si è concretizzato lungo il tempo non può che essere il modo con cui era storicamente organizzata la Chiesa all'inizio. Questo è il termine di paragone per vedere quanto storicamente è stato condizionato. Ad esempio, noi possiamo scorgere che nella Chiesa di Gerusalemme c'era un sistema tra gli apostoli suddivisione, di condivisione delle responsabilità, pur essendo le colonne, che era certamente attestata multipla. questo è fuori di dubbio. Invece vediamo che storicamente, ad esempio, la configurazione che ha ottenuto la Chiesa è stata fortissimamente segnata dalla struttura territoriale dell'impero romano. Le province, i vescovi, sono stati fortemente condizionati dalla struttura territoriale dell'impero romano. Anche questo è un elemento storicamente determinato. Guardate che oggi una delle contese più gravi che esistono tra le chiese sono proprio le contese territoriali. Qual è l'accusa più grave che rivolge la Chiesa ortodossa dal punto di vista strutturale alla Chiesa latina quando parla di proselitismo? Cosa vuol dire nell'ottica della Chiesa ortodossa accusare l'Occidente cattolico di proselitismo? Vuol dire che si dà per scontato che laddove esiste una chiesa che è territorialmente costituita, no? Quella chiesa per eredità storica è lei che in quel territorio è l'unica deputata e quindi si accetta la divisione strutturale territoriale, la si accetta come l'ultima parola della struttura della chiesa. Questo è un elemento certamente storicamente condizionato. Ma la struttura stessa dei patriarcati in cui è costituita la Chiesa ortodossa, ad esempio, in cui in parte è anche costituita la Chiesa latina, la struttura dei patriarcati è una struttura che è sorta attorno al III, IV secolo dopo Cristo, e consistita in questo, che il sistema legato ai vescovi che in qualche modo succedono agli apostoli hanno considerato i vescovi che erano delle chiese centrali, delle metropoli, l'hanno considerati come dei vescovi di maggiore importanza, da considerarsi come in qualche modo dipendenti, insomma, perlomeno riferentisi a loro. E poi nelle grandi capitali dell'impero, Costantinopoli, Roma, Alessandria, Antiochia, si sono costituiti dei, poco per volta, dei patriarcati. Come potremmo chiamarli? Nel IV, V secolo, la traduzione in qualche modo anche creativa delle colonne della Chiesa primitiva sotto forma patriarcale. Però è un'interpretazione libera, storica. Poteva avere anche un'altra evoluzione. E poi soprattutto la cosa molto delicata, la preminenza del patriarcato in quel modo, del patriarcato d'Occidente, del patriarcato d'Oriente, ma comunque del patriarcato di Roma, in quanto legato alla figura di Pietro, a cui consegnata la promessa: su questa pietra fonderò la mia chiesa. Noi vediamo dagli Atti degli Apostoli che la figura di Pietro è preminente, sì, ma non esclusiva. Io penso che questa potrebbe essere la formula più feconda della preminenza non esclusiva. Ci possono essere delle preminenze nella Chiesa, ci devono essere, perché così è la Chiesa apostolica voluta da Gesù, ma ciò che è molto pericoloso è l'esclusivismo nella preminenza, e cioè avere una struttura tale per cui questa preeminenza diventa talmente assorbente da non avere più nessun termine di paragone con tutto il resto. Questo è, secondo me, una cosa che dovrà essere nel futuro fortemente rivista. Ci dovrà essere un principio di unità molto forte, ma dovrà esserci nello stesso tempo un principio di articolazione di preeminenze nella Chiesa e di punti di riferimento nella Chiesa che dovranno essere molto più intensi di quanto non è oggi visibile nella Chiesa attuale. E soprattutto ritengo questo, che tutto ciò che storicamente si è accumulato attorno all'esercizio dell'autorità nella Chiesa, per esigenze storiche, quante lotte si sono combattute contro l'impero, quante lotte contro gli assolutismi, quante lotte contro i totalitarismi, che hanno in qualche modo esaltato il bisogno di un'unità in difesa anche della Chiesa, in condizioni non di emergenza dovrebbero essere smantellate per fare spazio ad altre strutture, altre forme, che nella Chiesa riportino in primo piano le strutture di collegamento paritetico tra le varie Chiese, piuttosto che quelle di una preminenza stabile e isolata dell'Episcopato. Alcuni ipotizzano il costituirsi di una struttura ecclesiale che sia di tipo intermedio tra quello che ha avuto sviluppo nella Chiesa patriarcale dell'Oriente e la Chiesa verticale dell'Occidente. Io aggiungerei che in questo senso devono essere aggiunte anche le grandi esperienze protestanti e quelle che vediamo nella missione di Barnaba e di Saulo da Antiochia. Cioè, dovrebbe essere anche fortemente rivalutato la dignità elettiva, la dignità espressiva, la dignità comunicativa della fede della comunità cristiana in quanto tale, e questo sarebbe il recupero fortissimo del protestantesimo. Detto ancora in termini proprio veramente, io direi che se si vuole raggiungere però questo in futuro, ci siamo talmente stretti, forti, ciascuno nella propria tradizione, che non riusciremo a prendere la ricchezza dell'altra senza l'altra. Da soli non riusciremo a fare un'operazione che recuperi tutto questo dentro a ciascuno di noi. I protestanti riuscirebbero a prendere il senso dell'unità che si è costruito nel mondo cattolico, né i cattolici riuscirebbero a prendere da soli il senso della pluralità che ha il mondo ortodosso, e abbiamo bisogno, per fare questo, di recuperare una interazione effettiva delle grandi esperienze che si sono spaccate nella Chiesa, perché solo se rientrano insieme sono in grado di darsi ciò che ciascuno da solo non si potrebbe dare. Non riusciremo a farli da soli, recuperare ciò che si è sviluppato autonomamente negli altri. Speriamo dunque che questo valore simbolico delle tre colonne indichi che il futuro della cristianità sarà su tre colonne: protestantesimo, ortodossia e cattolicesimo, mettendoci dentro lì in mezzo quella variabile dipendente un po' da una dall'altra che è l'anglicanesimo. Io penso che il cristianesimo in futuro non si costruirà con una colonna sola, dovrà avere il coraggio di costruirsi con tre colonne, perché è proprio vero, ciascuno di questi dice una verità, la dice in modo daltonico, ma dice una verità. E questo è detto proprio molto drasticamente un po' quello che io penso in ispirazione da questi Atti degli Apostoli. Buono. Io avrei finito. Sì, rapidamente se avete qualche domanda, perché poi devo andare a pigliare il treno. Ma tanto dice questo, che rispetto alla parola di Dio siamo tutti equidistanti. E che la parola di Dio, che non è solo parola, poi naturalmente il protestantesimo da solo ha corso il rischio, e lo corre, della bibliolatria, che sarebbe questo di far dire tutta la parola di Dio senza il supporto anche, che la parola di Dio, di quella parola di Dio ha bisogno di altro. Anche supporto, il protestantesimo corre quel rischio, ma certo il protestantesimo, noi l'abbiamo la prova palmare, ha una dimestichezza, un attaccamento, una costruzione della vita sulla Bibbia che nel cattolicesimo non c'è. I nostri corsi biblici non riuscirebbero mai a fare quel che il protestantesimo ha fatto per lunga tradizione propria. Il protestante prende la Bibbia e è a casa sua. Il cattolico vede un testimone di Geova che arriva alla sua porta e gli bussa, chiude la porta perché non sa tenere, ha paura della Bibbia che l'altro ha in mano. Questo è vero. È vero. Un testimone di Geova non va a predicare a un protestante, perché sulla Bibbia non gli conti storie. Protestante ha fatto la Bibbia l'ha fatto diventare alimento della sua fede in un modo che la tradizione cattolica purtroppo non è stata in grado di fare. Questo va lealmente riconosciuto. Poi ci sono i problemi che hanno i protestanti con la sola Bibbia. Sola fides, sola scrittura, sola grazia. Piano. Ha poi i suoi problemi. Così anche il sospetto che hanno gli ortodossi, adesso qui sto parlando in termini non polemici, sto parlando in termini di guardare in faccia le cose. Guardiamo, il sospetto che hanno gli ortodossi riguardo al mondo cattolico è che se uno entra nella tradizione cattolica, il patriarcato e l'organizzazione autonoma delle chiese presto o tardi vengono precettate e divengono omogeneizzate. È un sospetto che ha un fondamento di verità. Cioè, la traduzione prefettizia dei vescovi è forte nella tradizione cattolica, e noi abbiamo bisogno dell'apporto dell'ortodossia per dare questo senso della pluralità reale nella Chiesa, non scritta sulla carta, ma reale, nel senso che ci sia una struttura gerarchica, non così, non vengono così snobbate le conferenze episcopali, che abbiano la loro autonomia, che abbiano le chiese locali, che non siano ingerite in programmi troppo omogeneizzanti, ma che abbiano una pluralità, vastità di espressione. Naturalmente, se devo parlare agli ortodossi, come mi capita alcune volte, dirò loro: signori miei, la vostra pluralità è sgangherata, voi mancate di unità, non siete capaci di fare un concilio tra di voi, perché mancate di un'autorità unitaria, capite? Però avete forte nello spirito mistico della preghiera il senso che voi fate parte della pluralità dell'unica Chiesa. Questo ce l'hanno fortissimo gli ortodossi, vesticciano, ma ce l'hanno fortissimo. Voi non siete però capaci di creare una sufficiente unità visibile, e siete molto deficienti in questo campo, come dico i protestanti alla bibliolatria. Avete bisogno dei cattolici, dico loro questo. Avete bisogno dell'esperienza cattolica della fede, ne avete proprio bisogno. E non basta la vostra nostalgia e la vostra polemica, perché spesso le polemiche che fanno gli ortodossi denotano un evidente complesso di inferiorità. Allora, dunque, e poi quando parlo ai cattolici dico le cose che ho detto adesso. Signori miei, se noi vogliamo recuperare veramente la ricchezza che è venuta da un'esperienza come quella protestante, dobbiamo dire a noi stessi che manchiamo di loro. Se vogliamo recuperare veramente l'esperienza degli ortodossi, dobbiamo dire che manchiamo di loro. Il Papa l'ha già detto con una bella immagine: i due polmoni ce ne abbiamo uno solo. Il cattolicesimo essenzialmente è occidentale, i due polmoni della Chiesa sono l'Occidente e l'Oriente. Buono, direi manchiamo di loro, e gli altri pure. Io prenderei proprio come simbolo, quasi come icona di questo discorso che sto facendo, le tre colonne. Guardate come questi tre, che erano così diversi, hanno fatto l'unità. L'hanno costruita non sconfiggendo la loro autonomia, diversità. Se Paolo nella lettera ai Galati attribuisce addirittura a questo colloquio riservato con gli apostoli il riconoscimento della sua diversità, che è molto bello questo. Tu vai con i pagani, Pietro è con i circoncisi fuori di Gerusalemme e Giacomo è qua. Cioè, vai così. E così anche nel futuro del cristianesimo sarà un vero guaio se queste tre grandi anime non si uniranno. Sarà un guaio serio, veramente. Io il guaio che lo vedo così, che i tesori che ci sono nella Bibbia sono i veri tesori, non si riusciranno a recuperare da soli, e scatterà in futuro, mi auguro di no, una forma di neonazionalismo religioso, per cui ciascuno difenderà coi denti stretti ciascuno la propria identità, come capita anche oggi, no? Nel campo politico, che quando ci sono delle insidie dettate dalla diversità che il mondo ha, al posto di trovare elementi di unità per affrontare questo, poniamo l'Europa, no? Trovare una propria anima, ciascuno comincia a difendere se stesso. Questo è un rischio che c'è nella Chiesa, è un rischio che c'è nella Chiesa. Noi cattolici a questo punto diciamo, ed è vero, noi ne abbiamo a sufficienza per salvare noi stessi, perché noi dal cattolicesimo abbiamo tutto l'essenziale della fede, l'abbiamo, e come ce l'abbiamo. Ma i protestanti possono dire ne abbiamo abbastanza anche noi, e gli ortodossi figuriamoci, dicono che addirittura loro sono i più fedeli rispetto alla tradizione. Ho reso l'idea?
No?
Ma il mondo islamico, per la verità, dovrebbe guardare le sue divisioni, cioè ne ha finché basta, per carità. Cioè. Ma voglio dire, però, ecco, diciamo, per noi, essendo in un certo senso un corpo estraneo, dovrebbe esaltare di più ciò che unisce i cristiani, perché rispetto all'Islam i cristiani divisi così come sono non risultano divisi, risultano cristiani rispetto all'Islam. L'Islam non fa distinzione rispetto a queste distinzioni che facciamo noi, perché sono cristiani, chiuso, protestanti che siano, cattolici che siano, ortodossi che siano, per l'Islam sono cristiani, sono gente del libro. Buono? E per noi, quando noi ci rapportiamo con l'Islam, che dovremmo trovare in questo, avendo un corpo esterno che in qualche modo è equidistante da noi, dovremmo trovare una ragione di più per riconoscere la nostra identità, perché non c'è diversità di posizione della Chiesa ortodossa. Non so, poniamo, se noi prendessimo, piglio il Corano in mano e guardo come viene trattato Gesù nel Corano, un ortodosso dice, reagisce allo stesso modo come reagisce un protestante, come reagisce un cattolico. E siccome mi pare Gesù Cristo sia la cosa più importante, quando ci si confronta con l'Islam, no? Mi pare che su questo dovrebbe nascere una evidente unità. Perché voi sapete che per partecipare al Consiglio Ecumenico delle Chiese, in cui sono radunati i protestanti e gli ortodossi sono in crisi e stanno per uscirne, ma nel Consiglio Ecumenico delle Chiese, World Council of Churches, no? WCC, è per entrare in questo Consiglio Ecumenico delle Chiese bisogna accettare il credo di Nicea, quel che diciamo noi la domenica in chiesa. Quindi, chiaro, no? C'è unità da questo punto di vista. Per entrare nel Consiglio Ecumenico delle Chiese, che ha maggioranza protestante, in cui ci sono anche gli ortodossi, anche se in crisi in questo momento, bisogna accettare il credo di Nicea. Anzi, uno dei frutti di questa affermazione che è venuta consolidandosi nel tempo, nell'ultimo periodo, con sempre maggiore decisione, uno dei segni più caratteristici è la pubblicazione di un interessante commento che hanno edito le Deoniane al credo di Nicea, fatto in comunione da protestanti e ortodossi, perché quello è il documento di base in cui, per entrare al Consiglio Comune delle Chiese, bisogna dare accettazione. Ho risposto, sorella, a quello che lei diceva. Sì.
Infatti, non so, non è figlio di io ho paura di là, che in voi il cattolicesimo.
Ma per la verità direi che sarebbe anche un boccone un po' indigesto. Comunque voglio dire, ma perdiamo le faccia per dire, ma voglio dire, ma certo. Sì, lo so, però guardi che questo potrebbe anche essere, può anche diventare un'occasione per cui questo cattolicesimo, che nell'Europa è diventato così un po' a volte anonimo, prenda coscienza di se stesso. È un'occasione storica, non è la prima, non è l'ultima, eccetera. Certo che io le suggerisco un altro punto di vista anche, se la mettiamo sul piano del cosa potrebbe avvenire. Potrebbe avvenire anche questo, sorella, che per la prima volta l'Islam, così fortemente presente, fuori dalla umma, perché l'Islam è abituato a essere totalizzante, insomma, deve essere la visione globale dove tutti in politica, in vita civile, nei costumi della vita ordinaria, nel matrimonio, nei contratti, eccetera, eccetera, e nella preghiera, dappertutto, tutto è Islam, bene? Ora. Ma questo è perché tutta la società è così, e tutti fanno così, vengono in Europa un numero non indifferente, che poi in parte percentuale, anche qui non indifferente, ritornano e fanno in Europa un'esperienza in cui l'umma non esiste e deve entrare a contatto con la diversità. Secondo me la cosa fondamentale che dovrebbe essere chiesta dal punto di vista civile, prepolitico in Europa, è il rispetto della diversità da parte dell'Islam. Se vuole l'Islam, questo può essere posto anche come istanza da parte dei credenti, se l'Islam vuole essere accettato correttamente, deve rapportarsi in modo religioso, corretto rispetto alle altre istituzioni religiose, cioè in termini di parità, e che non è concepibile nell'Islam, perché secondo l'Islam l'Islam è la religione vera, è il contenitore delle altre, e questa concezione inclusivistica non dovrebbe essere dall'esperienza messa in questione. È l'atteggiamento tipico inclusivista quello dell'Islam. Ma questo, sorella, no, bisogna non adoperare quell'argomento, perché può essere onestamente ritorto contro il cattolico. Il cristianesimo è nato dopo l'ebraismo, allora come mai esiste?
Esiste, ma è uscito, cioè,
no, per dire, non bisogna portare, sorella, il prima e il dopo, bisogna portare l'autenticità di ciò in cui uno crede, perché se è nato dopo non vuol dire che vale di meno, se è nato prima non vuol dire che vale di più. Ecco, allora sì, in un discorso sereno da richiedere e da dare nei confronti dell'Islam, bisognerebbe mettere in chiaro questo, sorella, che per il cristianesimo fa problema un profeta armato, molto bene, ma questo va detto senza essere noi armati. Ho reso l'idea, sorella? E fare sì che gli altri non lo siano, ben inteso, e che non lo siano più. Allora, questo sì, perché purtroppo l'Islam ha un'idea del cristianesimo storico, recente, armato. La conquista coloniale, bisogna fare attenzione su questo, sono argomenti pericolosi. Però, ad un discorso onesto e pulito, il cristianesimo ha da obiettare all'Islam questa obiezione di tipo religioso, che la religione, non qualche versetto della qualche versetto del Corano in cui si parla della non violenza, il principio fondamentale è il fatto che Maometto è un profeta armato e Gesù Cristo è un profeta che è stato ucciso, e questa è una qualità proprio diversa, no? E questo religiosamente lo si può far presente, ma questa identità è il contributo che il cristianesimo ha da dare all'Islam, secondo me. I disarmati, gli uni e gli altri. Ciò che non è capitato nella storia molto spesso. Buonanotte.